Allora, oggi concludiamo il nostro primo ciclo di predicazione. Come sapete, siamo in questo ciclo con il titolo Nel conflitto spirituale, discepoli della parola, testimoni per la parola. Penso che tutti sappiate il libro che stiamo studiando, vero? La prima lettera è Timoteo. Quanti di voi hanno scritto delle lettere? Penso tanti di noi, ovviamente indirizzate a qualcuno, qualcuno importante, qualche persona che consideriamo importanti. Io per esempio mi ricordo che quando ero qui da solo in Italia, scrivevo tantissime lettere indirizzate a mia moglie e ai miei parenti. Queste lettere le ho scritte, come si dice, col pugno della mia mano. Poi dato ovviamente i nuovi mezzi di comunicazione, si scrive poco, c'è il telefonino, c'è il computer che mandiamo, magari scriviamo anche delle lettere. So che a qualcuno di noi invece scrivere, gli piace ancora scrivere tante lettere a mano, è una buona cosa, una buona abitudine che penso che non dovremmo smettere mai, scrivere alle persone che vogliamo bene, scrivere anche ai nostri amici. Pensavo anche, magari se vogliamo mettere in pratica dopo queste predicazioni, possiamo anche scrivere a qualche fratello, qualche sorella, dicendo, esprimendo questo amore, questa gratitudine, per vivere insieme questo senso di essere una chiesa, un popolo. Allora, in questa lettera di Paolo, che scrive al suo figlio illegittimo nella fede, dice Timoteo, abbiamo visto tantissimi elementi che rendono una lettera veramente speciale, ovviamente non solo per Timoteo, ma anche per l'avanzamento della costruzione della Chiesa di Dio, ovviamente un'opera di Dio pensata fin dalla creazione del mondo, dice, fin all'inizio della fondazione del mondo. Allora, come sapete, da qualche mese stiamo studiando appunto questa lettera e abbiamo visto tantissimi insegnamenti, esortazioni, consigli, dottrine, insomma una lettera ricca e arricchente, se amiamo ovviamente arricchirci della parola di Dio. Per le mie riflessioni ho fatto un po' riferimento a tutta la lettera, quindi vi chiedo anche di prepararvi così leggiamo qualche versetto insieme. Prima volevo fare però un piccolissimo riepilogo di quello che abbiamo visto fin qui. Allora, qualcuno di voi si ricorda per esempio della prima predicazione, il titolo è un po' difficile. Allora, il primo titolo era Come il padre, anche il figlio. Abbiamo visto l'esempio di Paolo come padre spirituale di Timoteo, dove il pastore Francesco, tra le tante esortazioni, ci ha incoraggiato ed esortato ad essere veri discepoli di Cristo. Poi la seconda predicazione aveva come titolo I discepoli pregano e si distinguono, nella quale siamo stati esortati a pregare in ogni situazione, e non soltanto a pregare, ma ci diceva anche a distinguerci da coloro che professa una fede, a volte anche evangelica, ma non la vive pienamente. La terza predicazione è esposta dal pastore Matteo col titolo Aspirazione lodevoli, le autorità delle chiese, siamo stati portati a considerare caratteristiche richieste per i diversi ministeri e vocazioni della Chiesa, caratteristiche rivolte non solo agli anziani, ma anche a ciascuno di noi. Invece con la quarta predicazione del fratello Davide Cianci, abbiamo parlato della strategia vincente per un buon combattimento spirituale, nella quale abbiamo visto quattro strategie che dobbiamo tenere sempre presenti nelle nostre menti e nelle nostre vite. Allora, nella quinta predicazione, come per il pastore, anche per i membri era il titolo, il pastore Francesco ha rivelato che è molto importante fare i propri compiti a casa, cioè a badare a noi stessi, proprio come diceva il capitolo 4, versetto 16, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Nella sesta predicazione del fratello Daniele Cipriani, dal titolo La responsabilità della Chiesa verso gli anziani, si è parlato ampiamente della responsabilità degli anziani verso i suoi membri e la responsabilità che noi come membri abbiamo verso i nostri anziani. Così nella settima predicazione della settimana scorsa abbiamo visto che i discepoli di Cristo uguale discepoli della parola. Con la domanda, e tu in quale posizione sei? In quale posizione siamo? Quindi allora, vedendo questo, possiamo dire che la lettera contiene disposizioni per ciascuno di noi, per i pastori, per i diaconi, per gli uomini, per le donne, poi abbiamo visto per la cura delle vedove, anche lezioni per i servi. Insomma, si parla specificamente ad ogni categoria di persone, abbiamo visto anche, quando si parlava degli anziani, sia uomini e donne anziani, sia dei ragazzi, ai ragazze, alle ragazze, parlava a tutti quanto. Insomma, presta particolare attenzione al giusto insegnamento. Possiamo dire che l'insegnamento allora non trattano soltanto dei doveri pastorali, come sostengono alcuni. Non contengono certamente un manuale solo per i pastori, ma la loro utilità, come abbiamo già visto, ha come scopo la disciplina ecclesiale per ciascuno di noi. Quindi lo scopo della lettera non è solo quello di ristabilire precisi principi ecclesiologici, cioè per la Chiesa, ma anche per quello di esortare ciascuno di noi a vivere come veri discepoli di Cristo. In questa prospettiva che vogliamo leggere questi versetti nelle quali ci soffermeremo. Inviterei al fratello Salvatore di leggere questi versetti, prima Timoteo capitolo 6, versetti dall'11 al 21.
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà e la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento, bella fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede, in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che vede testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata del Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori. Il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui sia onore e potenza eterna. Amen. Ai ricchi questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza della ricchezza, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Di fare del bene, da arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani, e l'obiezione di quella che fortemente si sta uscendo. Alcuni di quelli che l'hanno confessata si sono allontanati dalla fede. La grazia
sia con voi. Amen. Allora, per rimanere in tema al ciclo, ho pensato su questo titolo, come vediamo nel programma. Nel conflitto spirituale, un vero discepolo fugge, combatte, testimonia. Allora, il primo punto, il vero discepolo fugge. Abbiamo letto, ma tu, uomo di Dio, penso che possiamo mettere il nome di ognuno di noi. Ma tu Davide, ma tu Daniele, ma tu Francesco, Salvatore, Edgar, ma tu uomo di Dio fugge. Allora il vero discepolo di Gesù deve fuggire. La parola fuggire però ha diversi significati, ma vorrei parlarne nei termini di allontanarsi, non occuparsi, evitare. Chiediamoci allora da cosa deve fuggire questo discepolo di Paolo, diciamo? Stando ai contesti degli ultimi versetti che abbiamo visto la settimana scorsa, vediamo chiaramente che si parla dei pericoli della ricchezza, poiché il denaro era il principale interesse dei falsi dottori. Al versetto 9 abbiamo visto che la radice di tutti i mali era l'amore al denaro, ma non si deve da ciò dedurre che l'amore del denaro sia solo la radice di tutti i mali, in quanto, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, Paolo ha parlato apertamente di alcune cose che Timoteo deve fuggire. Per esempio, possiamo tornare al primo capitolo, i versetti 3 e 4, si parla di dottrine diverse, e lì subito dice non occuparsi di favole e genealogie senza fine. Poi vediamo il capitolo 4, che magari può leggere qualcuno, capitolo 4, versetto 1 e 2, che Paolo, anticipando di alcune cose nei tempi futuri, dice a Timoteo di fuggire da alcuni che apostateranno della fede. Qualcuno vuol leggere questo capitolo, versetto 1 e 2.
Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza.
Grazie. Inoltre anche al versetto 7, sempre del capitolo 4, dice di rifiutare le favole profane e da vecchi. Nel versetto 17 del nostro testo di questa mattina, l'Apostolo parla ancora delle ricchezze e consiglia ai ricchi di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. E prima di concludere con gli insegnamenti, al versetto 20, vediamo che dice evita i discorsi vuoti e profani. Quindi, analizzando tutti questi versetti, possiamo dire che l'Apostolo Paolo ha consigliato nel corso della lettera di fuggire, allontanarsi, non occuparsi, evitare. Fuggire da queste cose, cioè le false dottrine, le dispute di parole, discorsi vuoti e l'amore per il denaro. Un bel elenco di argomenti che non conducono ovviamente alla fede nel Signore, ma sicuramente ci allontanano. Indubbiamente queste esortazioni rivolte a Timoteo hanno un valore anche per noi. Queste indicazioni, questi consigli, penso che vanno anche per noi oggi. Quindi bisogna evitare queste cose. Possiamo dire che i veri discepoli di Cristo devono invece fare spazio alla grazia di Dio. La ragione quindi per la quale l'Apostolo scrive a Timoteo è molto chiara. Fuggire da queste cose. Cari fratelli, amici, sorelle, è bello avere anche gli amici, i compagni, i colleghi con cui condividiamo le nostre giornate, ma dobbiamo essere sempre in guardia dei dialoghi, delle discussioni, dalle critiche che si fanno gli uni agli altri. Dobbiamo anche sapere quando è meglio allontanarci di certe questioni, certi dialoghi. Ovviamente certi rapporti e contatti con gli altri che non sono credenti sono inevitabili, o altrimenti dovremmo uscire dal mondo, come si dice, metterci in un monastero, in qualcosa, appartarci dal mondo. Ma ci sono anche altri rapporti che sono facoltativi, ed in questo tipo di rapporti che dovremmo essere veramente scrupolosi. Allora, un vero discepolo di Cristo non si troverà, come dice anche capitolo 1, al suo agio, al capitolo 1, il Salmo 1 dice che non si troverà a suo agio nella compagnia degli schernitori. Per esempio nel mio mondo di lavoro sono costretti a volte a fuggire da certi dialoghi di sfondo sessuale. Sapete, quando si mettono insieme dei uomini, poi iniziano a parlare di le donne, di qua e di là, non entro in meriti perché sapete, conoscete bene questi dialoghi di molti uomini. dopo che ho parlato della mia fede, a volte sembra che loro li fanno apposta, li fanno parlare di queste cose così non molto bello, diciamo. Quindi un modo da fuggire da certi dialoghi è sicuramente anche a volte allontanandoci da questi discorsi. Pensavo anche all'episodio di Giuseppe, della moglie di Potifar, quando lei le afferrò per le veste e le disse: «Unisciti a me». Invece lui la lasciò in mano alle veste e fuggì. Genesi 39:12. Pensiamo anche ai tanti proverbi che ci insegnano, ci danno indicazioni a fuggire da certi dialoghi, certi corsi. Allora, possiamo chiederci però per quale ragione dobbiamo fuggire? E la risposta la vediamo allo stesso versetto 11 che abbiamo letto. La seconda parte dice: per impegnarsi a praticare la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Vediamo questi primi due obiettivi da seguire, giustizia e pietà, che indicano una generica disposizione di spiritualità. Allora, giustizia è infatti adoperato nella sua accezione più ampia di conformità a ciò che è giusto verso Dio e verso gli uomini, nei confronti di Dio e dell'uomo. Invece pietà è nel senso generico di religiosità. Poi le due virtù che seguono, fede e amore, sono fondamentali per il cristianesimo ed importanza nell'insegnamento di Paolo. Costanza, questa virtù, è un prezioso obiettivo per il vero discepolo, cioè rimanere saldi nella fede. Mansuetudine indica invece gentilezza di sentimenti e mitezza nei comportamenti. Vorrei soffermarmi un attimo su questi due virtù, fede e amore, perché soltanto in questa lettera possiamo vedere quattro volte che queste parole stanno insieme, fede e amore. Al capitolo 1, il versetto 14, per esempio, dice che la grazia del Signore nostro Dio è sovrabbondata con la fede e con l'amore. Poi al capitolo 2, il versetto 15, dice, parlando delle donne, ovviamente, come abbiamo sentito nella predicazione, parla a ciascuno di noi: se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia, dice. Poi al capitolo 4, versetto 12, quando ci dà questa esortazione, dice: sii sempre ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Ovviamente anche questa mattina abbiamo visto queste due parole insieme, fede e amore. Mi veniva in mente alla lettera dei Corinzi, si parla di queste due virtù con un'altra. Vi ricordate? Fede, speranza, amore. Prima Corinzi 13:13 dice: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di essa è l'amore. Possiamo dire che allora che queste due virtù, fede e amore, ci collegano sempre a Dio. Perché? Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 11:6. La fede consiste allora nel credere meramente in tutto quello che Dio ci dice nella Bibbia, sola scrittura. Gli credo quando mi assicura che sono salvato per la sola fede, in Cristo Gesù, solo Cristo. E anche quando mi promette che posso contare su di Lui ogni giorno. Poi parlando dell'amore, ovviamente parliamo dell'amore di Dio. L'amore di Dio che ha la propria sorgente in Dio stesso, come dice prima la prima lettera di Giovanni 4:19, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Allora l'amore impregna tutta la vera vita cristiana. Come dice sempre in prima Corinzi 13:2, se non avessi amore, non sarei nulla. Quindi tutti i discepoli di Cristo devono essere imitatori di Dio ed agire sempre con l'amore come agire sempre l'amore come movente, amore per Gesù, amore per Dio che è ora il nostro Padre, amore per i fratelli e le sorelle, amore anche per gli uomini che sono senza fede, come abbiamo pregato anche. Dobbiamo avere amore per loro e anche pregare per loro. Allora, possiamo dire che, come abbiamo visto, la parola di Dio e l'Apostolo Paolo ci invitano a fuggire. Il versetto dice: fugge queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Tutte queste virtù e molte altre possiamo trovarle soltanto in Dio. In Dio, come dice il versetto 17, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Allora, andiamo a Cristo, rivolgiamoci a Lui perché in Lui ci sono tutti i tesori della sapienza e dell'intelligenza, della conoscenza. Arrendiamoci inoltre allo Spirito Santo affinché per la grazia di Dio rendiamo frutto, perché il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge, dice Galati 5:22. Quindi vediamo il secondo punto. Il vero discepolo combatte. Allora, un vero discepolo di Cristo deve sapere che il nostro combattimento, come dice Efesini 6:12, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro il dominatore di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Per questa ragione che vediamo al versetto 12 del nostro testo, si parla di un buon combattimento. Perché? Perché sono nei luoghi celesti. Perché dal momento che siamo diventati figli di Dio, ovviamente per la sola grazia di Dio, Satana non è per niente sereno. Lui farà del tutto per toglierci di noi quella pace che abbiamo in Cristo, allo scopo di toglierci appunto la serenità dei discepoli di Cristo, farci cadere, abbatterci e scoraggiarci. Perciò che sempre nella lettera ad Efesini, capitolo 6, versetto 13, Paolo ci invita a prendere la completa armatura di Dio affinché possiamo resistere nel giorno malvagio. E qual è questo giorno malvagio? Qualche mese fa veniva ricordato che, trattando appunto di questo combattimento spirituale, i nostri giorni, oggi, sono il giorno malvagio, di cui parlava Paolo alle Efesini. Allora, ritornando al primo capitolo di questa lettera, versetto 19 e 20, possiamo vedere che il capitolo finisce con l'esortazione fatta a Timoteo affinché anche lui continui a combattere la buona battaglia per la fede, sforzandosi di mantenere una buona coscienza e a non imitare il comportamento di questi due cristiani efesini, Emeneo e Alessandro, che avevano invece ripudiato e fatto naufragare la loro fede. Poi al capitolo 4, versetto 10, Paolo dice ancora: infatti per questo fatichiamo e combattiamo, ovviamente contro le favole profane da vecchie. Qui probabilmente le favole profane da vecchie si riferisce a qualche eresia che riguardava i miti e le genealogie senza fine, che vediamo al capitolo 1, versetto 4 sempre di Timoteo, oppure alle storielle o alle leggende ebraiche di quel tempo. Quindi il combattimento di cui parla l'Apostolo è quello della fede. Fede è sostantivo che corrisponde al verbo credere. È una parola chiave del Nuovo Testamento perché il termine usato viene usato regolarmente per indicare la relazione spirituale nei vari aspetti alla quale il Vangelo chiama uomini e donne a confidare completamente in Dio per mezzo di Cristo. La natura della fede allora è vivere secondo la verità che essa riceve, che poggia nella promessa di Dio e ringrazia per la grazia di Dio, operando per la sola gloria di Dio. Poi al versetto 20 vediamo che Paolo paragona ad un deposito. Lui dice custodisce il deposito, a un modello, a qualcosa di tramandare così come si è ricevuto, miranti ovviamente all'edificazione, affinché vengano alla conoscenza della verità, dice il capitolo 2, versetto 4. Quindi la fede è data da Dio ed è se stessa il principio propulsore di quale sorgono spontaneamente l'amore e le buone opere. Invece abbiamo visto che alcuni hanno fatto un naufragio quanto alla fede, dandosi a diverse eresie. Quindi eretico è chi proclama con forza una propria scelta definitiva, può equivalere a una scelta sia di credo, sia di appartenenza di fazioni religiose contrapposte. Il termine viene però usato anche per indicare un'opinione gravemente errata o comunque discordante della tesi più accreditata riguardo a un certo argomento. In altre parole possiamo dire che un eretico è colui che si allontana dalla parola di Dio per dar retta alla parola di uomini. Quindi nel corso della lettera a Timoteo vediamo che Paolo tratta alcune eresie da combattere. Chiederei a qualcuno di leggere il capitolo 1, versetto 3 e 7, che ci dice di diffidare di certe persone perché vogliono essere dottori della legge. Leggiamo questi testi.
Dal 3 al 7. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza.
Ecco, allora vediamo questi dottori della legge. E oggi sono tantissimi in giro di questi dottori della legge che vogliono insegnare, ma come dice il testo, non facevano nulla per comprenderla. E poi vediamo appunto come esempio Imeneo e Alessandro, come questi due esempi di loquacità profana. Al capitolo 4, versetti 1 al 3, tratta invece di dottrine di demoni. Vediamo che lì si menziona specialmente alcune pratiche ascetiche come il celibato e l'astenenza del cibo. Dice che esse vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi dai cibi che Dio ha creato, perché tutti quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usano con rendimenti di grazia. Al capitolo 6, versetto 3 a 5, invece affronta il tema delle dottrine che abbiamo già visto, che considerano quelli che considerano la pietà come un fonte di guadagno. Un'altra eresia che sentiamo molto in giro, diciamo. E anche al versetto 20 del nostro testo, l'Apostolo ripete l'ammonimento contro le controversie e le diverbie. Dice, evita i discorsi vuoti e profani. Certamente ai nostri giorni ci sono diverse dottrine nel quale dobbiamo essere, siamo chiamati a combattere, diciamo. Pensiamo ad alcune, proprio senza entrare in merito, per esempio stamattina ho parlato anche di questa dottrina di demoni, Halloween. Questa è una dottrina insegnata già da tanti anni, diciamo. Poi pensiamo a questa dottrina che vieteranno il matrimonio, c'è la chiamata teoria del genere. Invece vediamo anche questa dottrina che molti vedono la pietà come un fonte di guadagno, c'è questo il Vangelo della prosperità che chiamiamo. Insomma, vediamo che ci sono tanti fronti nel quale noi ci dobbiamo combattere. Per questo motivo che la Sacra Scrittura ci invita a combattere con le armi che soltanto Dio ci fornisce. Il vero discepolo di Cristo mantiene la sua convinzione e la sua chiarezza nella parola di Dio. Ecco la chiave per il combattimento spirituale, la parola di Dio, sola scrittura. La Bibbia ci fornisce l'equipaggiamento completo per combattere queste false dottrine. Diceva il libro di Spurgeon che non dobbiamo essere soldati negligenti di fronte a un gran combattimento, perché questa nostra trascuratezza potrebbe essere interpretata come scoraggiamento. Nella lotta contro le false dottrine, contro la follia mondana e contro il peccato, avanziamo però senza timore dell'esito finale, perché Cristo è stato vittorioso alla croce. Lui ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Quindi, se per la grazia di Dio sei diventato parte del suo popolo, sei parte del suo esercito. E ovviamente abbiamo visto chi è nell'esercito combatte. Non penso che ci sono quei soldati che vanno al combattimento e se danno la fuga si nascondono. Oggi la parola di Dio ci invita ognuno di noi a non scoraggiarci di fronte al nemico, sapendo che Cristo, che è a capo del suo esercito, ha vinto. Invece se non sei ancora parte del suo popolo, la parola di Dio ti invita a uscire dalle tenebre del peccato, come è stato parlato questa mattina, affinché anche tu possa vedere la luce di Cristo, quella luce che si parla anche al versetto 16, che è una luce inaccessibile che nessun uomo, ovviamente senza la grazia di Dio, ha visto né può vedere. Perché Gesù stesso è la luce. E lui lo dice in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12, lui dice, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi, caro amico, cara amica, lo Spirito di Dio sta parlando al tuo cuore. Non lasciare cadere queste parole. Oggi stesso puoi aprire il tuo cuore affinché tu possa ricevere una nuova vita in Cristo. Lui è il Salvatore vivente che interviene per tutti quelli che si confidano in Lui, perché con la sua morte Lui ci ha strappato dal giudizio del peccato, dal timore della morte, della schiavitù del peccato. Allora vediamo tre brevi esortazioni per un buon combattimento che abbiamo già visto. Il primo, sola scrittura. Credere interamente nell'assoluta autorità della parola di Dio, così come dice la seconda lettera di Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Poi, solo Cristo. La dottrina di Cristo come unico mediatore è un buon fondamento per combattere tutte queste tendenze erronee. Così come abbiamo visto prima Timoteo 2,5, infatti c'è un solo uomo, un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E sola fede, una fede incrollabile. Infatti Paolo dice che la fede è per noi un scudo, in Efesini 6,16. Essa dunque è posta innanzi per resistere al diavolo, riceve i colpi ma le respinge, o perlomeno lo riduce in una maniera che non penetrino al nostro cuore. Inoltre, ricordiamo che la preghiera è l'arma però per eccellenza. Carissimi fratelli, preghiamo sempre, preghiamo in ogni momento, perché ovviamente non tutti siamo in grado di fare discorsi eloquenti, ma tutti possiamo pregare. Non tutti possiamo essere conduttori, ma ciascuno di noi può essere un intercessore. Non saremo tutti convincenti, ma tutti dobbiamo vincere con la preghiera. Avendo dunque considerato allora che il vero discepolo di Cristo fugge e combatte, ora vediamo il terzo punto, il vero discepolo testimonia con la sua propria vita. Allora, testimone è chi, avendo conoscenza diretta di un fatto o di un avvenimento, lo comunica ad altri. sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, la testimonianza assume un'importanza fondamentale per la vita del popolo. Allora il compito del cristiano non è soltanto quello di annunciare una dottrina e convincere gli uditori della sua verità, ma anche di testimoniare un'esperienza vissuta personalmente. Rileggiamo questi due versetti 12 e 13, 12 della seconda parte, quando dice: afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista di quale hai fatto quella bella confessione di fede, in presenza di molti testimoni, a cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. In questi versetti è riaffermato il tema della corretta trasmissione del Vangelo. È interessante il confronto istituito tra la professione di fede, in questo caso di Timoteo, davanti a molti testimoni, e la testimonianza di Gesù Cristo davanti a Ponzio Pilato. Paolo abilmente ha inserito un frammento del credo primitivo, il credo quello che conosciamo anche noi molto chiaro. Dentro ovviamente questa cornice di esortazione della lettera. Allora penso che l'elemento della confessione di fede sia molto importante per il cammino di una chiesa confessante. Per confessione di fede si intende la pubblica dichiarazione in forma più o meno articolata da parte di una chiesa cristiana, così come noi abbiamo abbracciato questa fede di fede battista del 1689. Oppure una testimonianza di un singolo credente, di un singolo cristiano, così come abbiamo sentito due settimane fa da parte del fratello Giuseppe Catania, prima del battesimo. Allora una confessione, così come dice il capitolo 1, versetto 5, con un cuore puro, con una buona coscienza, una fede sincera. Quindi, tornando al nostro testo, la testimonianza pubblica di Gesù sembra riferirsi alla scena del processo romano dove Gesù, di fronte a Pilato, che lo interroga: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. La testimonianza di Gesù consisterebbe soprattutto nella sua morte salvifica in croce. Lui dice: per questo sono venuto nel mondo. Quindi, il vero discepolo di Cristo è dunque invitato a seguire l'esempio di Cristo mediante un impegno che abbraccia l'intera esistenza fino alla rivelazione del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, anche la settimana scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato di questi uomini di fede che hanno dato la loro vita nella proclamazione del Vangelo, ovviamente imperniata sul riconoscimento dell'autorità della Scrittura e la centralità di Cristo. Allora pensiamo anche noi fratelli, sorelle, a questi nostri fratelli che ci hanno preceduto. Loro, per aver guardato costantemente l'autore compitore della nostra fede, Gesù Cristo, anche loro hanno combattuto il buon combattimento. Hanno sopportato l'umiliazione di questo mondo malvagio nel quale anche noi viviamo. Ma grazie siano rese a nostro Dio che ci ha dato lo stesso Spirito, quello Spirito che preghiamo ogni giorno, che ci assiste, ci sostiene e ci purifica. E questa è la bella confessione ricordata da Paolo per incuorare il giovane un po' timido Timoteo a imitare l'esempio del fedele testimone, Cristo Gesù. Ovviamente non solo nel difendere la verità contro l'errore, ma anche quando fosse chiamato a confessarle davanti alle autorità pagane e a costo della loro vita, a costo della propria vita. Quindi, ognuno di noi è chiamato ogni giorno a dare testimonianza con la propria vita, così come dice il capitolo 4,12. Sii l'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. In ogni situazione della nostra vita siamo chiamati ad essere esempio, sia con i nostri atti, sia con le nostre scelte, sia con il nostro comportamento. Anche per te, caro amico, cara amica, ragazzi, se non hai ancora fatto una confessione pubblica davanti a molti testimoni, la parola di Dio ti esorta a farlo anche oggi, al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, affinché anche tu possa afferrare la vita eterna. Questa meravigliosa realtà che deve essere trattenuta e tenuta salda, quale essa è, come il dono più grande di Dio fatto all'uomo peccatore come me, come te. Chiediamoci, cari fratelli, sorelle, siamo disposti a testimoniare che Gesù è il nostro Signore e Salvatore? Chiediamoci, quando è stata l'ultima volta che abbiamo testimoniato senza timore che siamo parte del suo popolo? Preghiamo il Signore affinché ci doni un spirito di forza, non di timidezza, e viviamo per onorare il nostro Dio. Quindi, per la conclusione, nel conflitto spirituale, come abbiamo visto, il vero discepolo fugge, combatte, testimonia. E fuggire ovviamente non significa non confrontarsi o nascondersi, ma essere ben preparati per ogni confronto in quanto alla fede. Per essere un buon combattente, deve essere un soldato ben equipaggiato. Per fornirsi, deve andare assolutamente all'unica fonte fruibile, la parola di Dio. Inoltre, un vero discepolo deve essere un vero testimone della verità, il quale testimonia della grazia di Dio con la fedeltà e perseveranza fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. L'uomo di Dio, il vero discepolo di Cristo, deve continuamente camminare anche controcorrente. Egli fugge ciò che il mondo ama e ricerca, cioè il denaro e le passioni che il denaro soddisfa, ma il vero discepolo persegue ciò che piace al Signore: giustizia, pietà, fede, amore, costanza, mansuetudine. Voglia lo Spirito Santo allargare il nostro cuore per farci accogliere e gustare pienamente queste verità. Al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli di secoli. Amen.